Buonasera a tutti, bentrovati ad una nuova puntata di Controsole. Siamo qui come le altre puntate insieme a Michele. Ciao
Buonasera a
Michele.
tutti, ciao Salvo, grazie come sempre per l'invito.
Grazie a te, ben arrivato. Stasera, come potete vedere, porto in braccio, tengo tra le mani questo bellissimo album di Giorgio Gaber. Parliamo proprio di questo genio, di questa maschera attoriale che è stato Giorgio Gaber. E questo album è un album pieno di tante storie, pieno di tante emozioni, pieno di davvero tanta cultura. C'è un universo qui dentro, quindi stasera abbiamo il piacere di riascoltarlo insieme. Album che è uscito postumo, è uscito nel gennaio del 2003, Gaber è morto il 1 gennaio del 2003, l'album è uscito qualche settimana dopo ed è schizzato in vetta alle classifiche, ma non perché solo a causa, diciamo così, della morte, ma proprio perché è un album dove si trovano delle canzoni sublimi. Ma ne parleremo dopo e con Michele. Michele ha costruito per noi anche un percorso in letteratura.
Esatto, anche stasera musica e letteratura si incontreranno, come è successo nelle puntate precedenti. Anche Gaber incontrerà grandi nomi della letteratura italiana e mondiale, quindi restate connessi perché ne ascolterete
Delle
davvero delle
belle.
belle.
Esatto, quindi partiamo con la musica, iniziamo questo viaggio dentro Io non mi sento
Di
italiano e
Giorgio Gaber.
esatto, e partiamo con Il tutto è falso.
Questo mondo corre come un aeroplano e mi appare più sfumato e più lontano. Per fermarlo tiro un sasso contro vento, ma è già qui che mi rimbalza, pochi metri accanto. Questo è un mondo che ti logora di dentro, ma non vedo come fare ad esser contro. Non mi arrendo, ma per essere sincero, io non trovo proprio niente assomiglia al vero. Il tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto. E allora siamo un po' preoccupati per i nostri figli, ci spaventano i loro silenzi, i nostri sbagli. L'importante è insegnare quei valori che sembrano perduti, con il rischio di creare nuovi disperati. Il tutto è falso, il falso è tutto. Non a caso la nostra coscienza ci sembra inadeguata. Questo assalto di tecnologia ti ha sconvolto la vita. Forse un uomo che allena la mente sarebbe già pronto, ma guardarlo di dentro è rimasto all'Ottocento. Il tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a giudicare, non so neanche che cosa dire della mia solitudine. Guardo con il mio telecomando e mi trovo in mezzo al mondo, alla sua ambiguità. Thank you. qualcuno che pensa di affrontare qualsiasi male con la forza innovatrice di uno Stato liberale. Che il mercato risolva da solo tutte le miserie e che le multinazionali siano necessarie. Il tutto è falso, il falso è tutto. Ma noi siamo talmente toccati da chi sta soffrendo. Ci fa orrore la fame, la guerra, le ingiustizie del mondo. Com'è bello occuparsi dei dolori di tanta, tanta gente, dal momento che in fondo non ce ne frega niente. Il tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a ritrovare qualche cosa per farmi uscire dalla mia solitudine, cerco di afferrare un po' il presente, ma se tolgo ciò che è falso non resta più niente. Il tutto è falso, il falso è tutto. Il tutto è falso, il falso è tutto quello che si sente, quello che si dice. Il falso è un'illusione che ci piace. Il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti. Il falso è misterioso e assai più oscuro se mescolato insieme a un po' di vero. Il falso è un trucco stupendo per non farci capire questo nostro mondo, questo strano mondo, questo assurdo mondo in cui tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto. È falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto, tutto, tutto.
Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te, nelle buie viscere, del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore, degli istinti, dell'estetica passione, attratto da una vita proletaria a te anteriore e per me religione. La sua allegria, non la millenaria sua lotta. La sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo che nell'atto si è perduta a darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica ed altro più. Io non so dirne che non sia giusto ma non sincero astratto amore, non accorante simpatia. Come i poveri povero mi attacco, come loro umilianti speranze, come loro per vivere mi batto ogni giorno. Ma nella desolante mia condizione di diseredato io possiedo, ed è il più esaltante dei possessi borghesi, lo stato più assoluto. Ma come io possiedo la storia, essa mi possiede, ne sono illuminato. Ma che serve la luce?
Chi era?
Pierpaolo Pasolini, in uno dei poemetti che compongono Le ceneri di Gramsci, che è una delle sue raccolte poetiche più famose, tra l'altro premiata a Viareggio alla fine degli anni 50. Ricordiamo che è stata un'opera pubblicata nel 1957 dalla Garzanti.
Esatto.
E, come abbiamo detto prima, è una raccolta di 11 poemetti. Noi ne abbiamo scelto questo perché abbiamo ritenuto che fosse il più pertinente
Perfetto.
alla canzone che abbiamo appena ascoltato. Diciamo, è una poesia, diciamo, che si chiude con un bel quesito: a cosa
Esatto.
serve la luce?
Fantastico.
Quasi, quasi per dire, ma siete sicuri di voler conoscere davvero quella verità che tanto invocate?
Bravo. No, è perfetto. Io sono stato, se ti ricordi, quando abbiamo pensato a questo percorso legato a Giorgio Gaber, ho detto da subito a Michele, dobbiamo mettere Pasolini in
Pasolini.
questa puntata. Perché inizialmente ho faticato a trovare delle parole, perché per me è davvero complicato parlare di Giorgio Gaber, per mille motivi. Prima di tutto perché la scrittura di Luporini e Gaber, ascoltavamo prima il Tutto è falso e dicevamo qui a microfoni spenti che Gaber è di un'attualità spaventosa. Questo è un elemento che possiamo considerare positivo, ma anche negativo,
Esatto.
perché un disco uscito nel gennaio del 2003 sembra essere uscito
Sì,
stamattina.
riesce a dirci ancora tanto, e questo da un lato è un dato positivo, però dall'altro, come ti dicevo prima, è un'esperienza quasi conturbante perché si tratta di un'opera profetica. È come se dal 2003, anno della pubblicazione dell'album di Gaber, è come se nulla fosse cambiato. Quindi ci pone di fronte
Ha
a
delle domande,
delle
dei quesiti.
domande a cui non sappiamo rispondere, e non sappiamo se riusciremo a rispondere in futuro, perché le cose potrebbero anche peggiorare.
Esatto. E quindi trovare un disco come Io non mi sento italiano, riascoltarlo e capirne anche tutta l'amarezza, tutta la realtà, però anche tutta la poesia, ci può aiutare forse a capire come muoverci nel futuro. Adesso può sembrare anche una cosa estremamente difficile da attuare, però io ci credo e per questo continuiamo a parlare di questi grandi capolavori. Questo è un disco che è stato, come ho detto, realizzato postumo, cioè è uscito postumo ed è stato realizzato proprio negli ultimi anni della vita di Giorgio Gaber. Ma chi era Giorgio Gaber? Lui cominciò all'inizio degli anni 60 ed era praticamente un cantante di successo. Andava in onda al sabato sera su Rai 1 quando esisteva solo Rai 1, quindi tu andavi in onda il sabato ed eri praticamente famoso in tutta Italia perché non c'era nient'altro che quel canale. Quindi famosissimo, è diventato un volto appunto famoso della musica e della televisione italiana. A un certo punto, nel 1972, decide di rompere con la televisione, con la canzonetta commerciale e decide di intraprendere un nuovo percorso. E nasce con Luporini il teatro canzone. Cioè Gaber decide, non voglio più questo rapporto mediato dalla televisione, voglio incontrare il mio pubblico in teatro. Lui fece una tournée con Mina. Faceva da apripista a Mina nel 72. Lì lui racconta: a me non mi si filava nessuno, usciva Mina e il teatro veniva giù. Però per lui fu una grande scuola perché capì che il teatro poteva essere il suo habitat naturale. E così è stato. Ed è nato il primo spettacolo teatrale, il primo teatro canzone che si chiamava Il Signor G. Da lì una serie di. Intanto la collaborazione con Luporini. Con lui ha scritto tutti i suoi spettacoli teatrali ed è praticamente ha creato un genere, perché prima di Giorgio Gaber non esisteva nulla di simile. C'è da dire che Gaber era una maschera, quindi era davvero una macchina attoriale, aveva una faccia incredibile, una mimica
Molto
anche, poi, esatto,
telegenetica.
fantastico, quindi un uomo straordinario. E il teatro canzone ha avuto un successo enorme. Nel 2000 Gaber purtroppo si ammala, non può più andare in scena e quindi decide di tornare in studio. Ecco, se noi abbiamo oggi questo disco e il precedente che si chiama La mia generazione ha perso, lo dobbiamo al fatto che Giorgio non poteva più andare in teatro e ha deciso di tornare a fare i dischi. Allora, io però adesso direi, prima di continuare a parlare, di ascoltarci un altro brano, anche perché sia io che Michele questa sera non stiamo bene,
Esatto,
abbiamo la
siamo un po'
tosse,
raffreddati.
esatto. Quindi proviamo a farcela e ad arrivare fino alla fine. Però
Esatto,
adesso
risparmiamo un
ascoltiamo.
po' di voce, perché ci sono
Esatto,
altri tre brani.
esatto. Perfetto. Ne parliamo dopo, ci ascoltiamo l'altro brano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo
Lo
lo
so.
sono.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia. Ma questa nostra patria non so che cosa sia, può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi, Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi, Presidente, lo so che non gioite se il grido Italia, Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire, o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono.
È una sala un po' stretta. Se la guardi, pare la cameretta d'un portiere. C'è un tavolino, un cabarrè, un bicchiere. È il quadro dei Mazzini e Garibaldi. Eppure è proprio lì che certe sere si critica il sovrano infino a tardi. Ma sempre con i debiti riguardi, cercando di non dargli un dispiacere. Lo stesso deputato, se ci prova, in quelli casi lì dice e non dice, crede e non crede, approva e non approva. E mentre via tempo che decide, si accorge che dietro alla cornice Mazzini pensa e Garibaldi ride.
Bellissimo.
Secondo te chi è?
Secondo me è Trilussa.
Bravo.
Perché hai scelto Trilussa?
Ho scelto Trilussa innanzitutto per rimanere, per mantenere un mood un pochino più allegro, esatto. Ironico.
Seguendo la
seguendo
di prima.
Lo stile della canzone che abbiamo appena ascoltato. E poi anche perché Trilussa, come Giorgio Gaber, era un artista che faceva dell'ironia, dell'umorismo anche piuttosto caustico, una cifra stilistica,
esatto.
una cifra distintiva. Infatti si tratta di un poeta e scrittore che scriveva in vernacolo, famoso soprattutto per i suoi sonetti in dialetto romanesco, e quindi abbiamo creduto che leggere un suo testo fosse pertinente al brano che abbiamo appena ascoltato.
E poi abbiamo avuto un lucano che...
Sì, non me ne vogliono i romani, però ho fatto di tutto per provare ad imitare il dialetto romanesco, ma da lucano, come potete immaginare,
va benissimo, va benissimo così. Tornando invece a questo disco, che Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber, come ho detto prima, è il disco, diciamo, che chiude un'avventura musicale. È stato un disco importante anche dal punto di vista musicale, perché lo dobbiamo dire, lo dicevamo sì. Prima a microfoni spenti, anche la qualità musicale di questo disco è altissima. Questo deriva dal fatto che Gaber, quando smise di andare in teatro, perché lui andava in teatro con una sua orchestra, con un suo gruppo di musicisti, e decise di tornare in sala di incisione, aveva bisogno di una squadra che sapesse in qualche modo anche approcciare al disco, che è un lavoro completamente diverso da quello live. Non che i suoi musicisti non lo sapessero fare, ma aveva bisogno di un produttore artistico. Allora chiese a Ivano Fossati, e questa è una storia che mi piace moltissimo, perché Fossati la racconta sempre. Gaber telefona Fossati e gli dice: voglio che tu faccia il produttore del mio nuovo disco, il disco precedente a questo qui, che si chiama La mia generazione ha perso, che è un disco anche quello fenomenale. Però Fossati intuì che Gaber non è che avesse bisogno di lui come artista, ma Fossati capì che Gaber ricercava il suono dei dischi di Ivano Fossati. Allora disse: guarda, non vengo io ti mando il mio produttore, che è Beppe Quirici. Beppe Quirici è stato un musicista bassista straordinario e infatti è il produttore di questo e del disco precedente. Passiamo all'altro brano che abbiamo deciso di ascoltare da questo disco, che è Il Dilemma. Il Dilemma è una canzone fondamentale nel percorso di Giorgio Gaber. Tra l'altro questo disco è composto da brani inediti, Il Tutto è Falso, che abbiamo sentito prima, è un inedito, Io non mi sento italiano è un inedito, mentre Il Dilemma, Illogica e Allegria sono dei brani che lui ha recuperato dal suo teatro canzone. Quindi sono delle canzoni nate, Il Dilemma negli anni 80 e Illogica e Allegria più o meno credo fine anni 70. Ma Il Dilemma è davvero una canzone fondamentale. È una delle mie preferite, anche se dire così non mi piace perché non è una questione di preferite, ma è proprio una canzone dove dentro c'è un universo, c'è un mondo di cose. La canzone venne tratta da Minima e Moralia di Adorno e a un certo punto in questo bellissimo libro scritto da Sandro Luporini, dove Luporini racconta la sua avventura con Gaber, si parla appunto del dilemma. E lui dice, la faccio breve, la libertà non è mai pura assenza di vincoli. La libertà, quella vera, implica un percorso faticoso per preservare proprio quei vincoli che ci costituiscono. Insomma, non avevamo capito che forse era proprio attraverso la fedeltà che gli uomini e le donne potevano finalmente liberarsi, e non attraverso un atteggiamento liberario esteriore e modaiolo. Certo, era anche come posso dire, un discorso molto anacronistico e fuori moda fatto a quei tempi, perché erano gli anni del libero amore, erano gli anni
Contestazione.
della contestazione, l'infedeltà si poteva
Dilagavano.
tranquillamente, sì, dilagava e si poteva tranquillamente raccontare. Quindi loro spostano la telecamera, l'obiettivo proprio da un'altra parte. E riprendo un Adorno e il concetto che vi ho appena detto, e questa canzone ascoltatela veramente perché dice delle cose fondamentali. A un certo punto dice questa voglia di non lasciarsi, è difficile da spiegare, non si sa se è una cosa vecchia o se fa piacere. Ai momenti di abbandono si alternano le fatiche con la gran tenacia che è proprio delle cose antiche. Però il punto è proprio questo. E quindi è davvero un trattato sociologico, mi viene da dire, è qualcosa che dobbiamo ascoltare con il cuore. Questo è per dirvi tutto il trasporto e la passione che io provo per questo brano. Il brano si chiama Il Dilemma.
In una spiaggia poco serena camminavano un uomo e una donna, e su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo era forse più audace, più stupido e conquistatore, la donna aveva perdonato, non senza dolore. Il dilemma era quello di sempre, un dilemma elementare. Se aveva o non aveva senso il loro amore. In una casa a picco sul mare vivevano un uomo e una donna, e su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo è un animale quieto se vive nella sua tana, la donna non si sa se ingannevole o divina. Il dilemma rappresenta l'equilibrio delle forze in campo, perché l'amore e il litigio sono le forme del nostro tempo. Il loro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale e ricorrente, perché morire fa morire. È un'antica usanza che suole aver la gente. Lui parlava quasi sempre di speranza e di paura come l'essenza della sua immagine futura, e coltivava la sua smania e cercava la verità. Lei l'ascoltava in silenzio, lei forse ce l'aveva già. Anche lui, curiosamente, come tutti era nato da un ventre, ma purtroppo non se lo ricorda o non lo sa. In un giorno di primavera, mentre lei non lo guardava, lui rincorse lo sguardo di una fanciulla nuova. E ancora oggi non si sa se era innocente come un animale o se era come instupidito dalla vanità. Ma stranamente lei si chiese se non fosse un'altra volta il caso di amare, di restar fedele al proprio sposo. Il loro amore moriva come quello di tutti, con le parole che ognuno sa a memoria. Sapevan piangere e soffrire, ma senza dar la colpa all'epoca o alla storia. Questa voglia di non lasciarsi è difficile da giudicare, non si sa se è una cosa vecchia o se fa piacere. Ai momenti di abbandono alternavano le fatiche con la gran tenacia che è propria delle cose antiche. E questo è il sunto di questa storia, peraltro senza importanza, che si potrebbe chiamare appunto resistenza. Forse il ricordo di quel maggio insegnò anche nel fallire il senso del rigore, il culto del coraggio. E rifiutarono decisamente le nostre idee di libertà in amore. A questa scelta non si seppero adattare. Non so se dire a questa nostra scelta o a questa nostra nuova sorte. So soltanto che loro si diedero la morte. Il loro amore moriva come quello di tutti, non per una cosa astratta come la famiglia. Loro scelsero la morte per una cosa vera come la famiglia. Io ci vorrei vedere più chiaro, rivisitare il loro percorso, le coraggiose battaglie che avevano vinto e perso. Vorrei riuscire a penetrare nel mistero di un uomo e una donna, nell'immenso labirinto di quel dilemma. Forse quel gesto disperato potrebbe anche rivelare come il segno di qualcosa che stiamo per capire. Il loro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale, ricorrente, perché morire, far morire è un'antica usanza che suole aver la gente.
Non chiedere altro. La felicità in questo corso paziente, mentre gli anni fuggono e i giorni così lenti scorrono. Il sole indugia su palpebre e muri. Tu, io, i cari figli l'accogliamo, diversa beatitudine, persone separate. E quando il tempo vinca l'incanto cui ridiamo trepidi, questo lungo mattino d'ozio avvolto, le rondini tornate attendono annidi nell'ombra di un portico fresco approdo. Oh, che nel lume incerto dei crepuscoli, onde la stagione s'esalta consumandosi, di nuovo oggi fra noi la bella primavera, nei rivoli e stridi supponente, annunzino una stessa notte di pioggia, una stessa pace alla nostra riunione terrena. Sequenza familiare di Attilio Bertolucci.
Esatto. Padre di Bernardo Bertolucci, grande regista, e di Giuseppe Bertolucci.
Giuseppe Bertolucci, esatto.
Amico di Pierpaolo Pasolini, abbiamo fatto la riunione di famiglia.
Reunion di famiglia, esatto.
Ah, ma Bertolucci...
Visto che anche sì, siamo in tema
assolutamente
di famiglia.
Sì, sì. Abbiamo ascoltato il dilemma, quindi è perfetto. E Bertolucci è un poeta straordinario, secondo me, poco conosciuto in Italia. Cioè, non tutti... Sì. Ricordano Bertolucci, ed è un peccato perché ha scritto delle cose
straordinarie.
Bene, Io non mi sento italiano ci sta portando in vari percorsi. Il dilemma ci ha fatto citare Adorno, adesso siamo arrivati a Bertolucci. prima Pasolini, ma secondo me sono tutti percorsi che in qualche modo si tengono, perché, come ho detto prima, che il dilemma sembra quasi un trattato filosofico, sociologico, in Gaber questo ritorna molto spesso. Questi testi, ma soprattutto le sue pièce teatrali, erano un pugno allo stomaco. Uscivi dal teatro ed eri proprio scosso per quello che avevi visto, sentito, non solo da questa maschera teatrale, ma proprio dalle parole, dalla forza dei contenuti. Tant'è che Gaber dava fastidio a destra, dava fastidio a sinistra, perché non lisciava il pelo a sinistra in un momento in cui la sinistra in qualche modo muoveva tutta la cultura, gli spettacoli, le feste dell'unità, eccetera. E soprattutto non lisciava il pelo a destra ai nuovi fascisti, neofascisti, eccetera, eccetera. Quindi era un artista scomodo e come tutti gli artisti scomodi ha pagato anche uno scotto perché inizialmente non è stato facile per lui. Ma poi il pubblico ha capito la forza di quello che Luporini e Gaber facevano, mettevano in musica e scrivevano. E quindi
Sono
noi
stati
oggi stiamo.
ripagati, sì.
Esatto, sono stati ripagati. E noi oggi stiamo provando a dire un po' la nostra su.
Sì, esatto. Io credo che se un artista riesca comunque a... cioè, se l'ego di un artista resiste al tempo, ora vuol dire che la sua caratura, morale, la sua caratura artistica è davvero elevata.
È così. È un artista che in qualche modo devi scoprire. Tant'è che io sono arrivato a Gaber molto dopo rispetto a De André, a De Gregori, ai cantautori più canonici, perché Gaber è davvero un universo che devi piano piano andare a scoprire canzone per canzone, testo dopo testo, ed è un
E
percorso.
anche grazie all'ausilio di altre vie artistiche come appunto la
Sì,
letteratura, la
esatto.
poesia, come stiamo facendo noi, perché giustamente nel mondo culturale tutte le arti sono collegate tra di loro. È
Assolutamente.
come se fosse un circolo, un girotondo che fagocita tutte le forme artistiche, tutte le forme espressive che conosciamo ed è qualcosa di straordinario. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per valorizzarla.
Bello, mi è piaciuto. Allora, torniamo alla musica e sempre da questo disco ci ascoltiamo la parola io, Giorgio Gaber.
La parola io è un'idea che si fa strada a poco, nel bambino suona dolce come un'eco, è una spinta per tentare i primi passi verso un'intima certezza di se stessi. La parola io con il tempo assume un tono più preciso, qualche volta rischia di essere fastidioso. Ma è anche il segno di una logica infantile. È un peccato ricorrente, ma veniale. Ancora io. Ma il vizio dell'adolescente non si cancella con l'età e negli adulti stranamente diventa più allarmante e cresce la parola io. È uno strano grido che nasconde invano la paura di non essere nessuno, è un bisogno esagerato e un po' morboso, è l'immagine struggente del narciso. Io e ancora io. Io che non sono nato per restare per sempre confuso nell'anonimato, io mi faccio avanti, non sopporto l'idea di sentirmi un numero fra tanti, ogni giorno mi espando, io posso essere il centro del mondo, io sono sempre presente, sono disposto a qualsiasi bassezza per sentirmi importante, devo fare presto. Esaltato da questa mania di affermarmi a ogni costo, mi inflaziono, mi svendo, io voglio essere il centro del mondo, io non rispetto nessuno, se mi serve posso anche far finta di essere buono, devo dominare, sono un essere senza ideali, assetato di potere, sono io che comando, io devo essere il centro del mondo. Io vanitoso, presuntuoso, esibizionista, borioso, tronfio, io superbo, megalomane, sbruffone, avido, invadente, disgustoso, arrogante, prepotente, io, soltanto io, ovunque io. La parola io, questo dolce monosillabo innocente, è fatale che diventi dilagante nella logica del mondo occidentale. Forse è l'ultimo peccato originale. Io.
L'egoismo è sempre stata la peste della società. E quanto è stato maggiore, tanto peggiore è stata la condizione della società. E quindi tanto peggiore essenzialmente quelle istituzioni che maggiormente lo favoriscono, o direttamente o indirettamente, come fa soprattutto il dispotismo. L'egoismo è inseparabile dall'uomo, cioè l'amor proprio, ma per egoismo si intende più propriamente un amor proprio mal diretto, male impiegato, rivolto ai propri vantaggi reali, e non a quelli che derivano dall'eroismo, dai sacrifici, dalle virtù, dall'onore, dall'amicizia. Quando dunque questo egoismo è giunto al colmo, per intensità e per universalità, e quando motivo è dell'intensità e massima dell'universalità si è levata la maschera, allora la natura del commercio sociale cambia quasi interamente. Perché ciascuno, pensando per sé, si superano tutti i riguardi, l'uno toglie la preda dalla bocca e dalle unghie dell'altro. Gli individui di quella che si chiama società sono ciascuno in guerra più o meno aperta, con ciascun altro e con tutti insieme. Il più forte, sotto qualunque riguardo, la vince. Il cedere agli altri qualsivoglia cosa per creanza o per virtù è inutile, dannoso e pazzo, perché gli altri non ti sono grati, non ti rendono nulla. E di quanto tu cedi a loro, o di quella minore resistenza che opponi loro, profittano in loro vantaggio solamente, e quindi in danno tuo. Non lo direste mai, ma ho appena letto uno stralcio dello Zibaldone di Giacomo Leopardi, ed è straordinario riuscire a tracciare un parallelismo tra due autori che alla fine hanno vissuto a distanza di
Epoche
secoli,
diverse, certo.
è che comunque in un certo
Comunicano.
modo si comunicano, si intersecano proprio.
Verissimo. Poi con la parola io è perfetta. Bravo, no? Una scelta, infatti quando me ne parlavi, devo dire che è una scelta che mi ha colpito proprio per questa sua particolarità. Visto che siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio che abbiamo fatto con questo disco di Giorgio Gaber, io avevo pensato di chiudere in maniera particolare inizialmente, perché mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare un brano che si chiama Qualcuno era comunista, che è un'altra di quelle canzoni come il dilemma proprio monumentali. Però poi abbiamo deciso che era più giusto concludere con C'è un'aria, che è un altro pezzo fantastico di questo disco, per rimanere dentro appunto il percorso dell'album. Però, siccome mi sono sentito durante questa puntata abbastanza inadeguato, perché è difficile riuscire a spiegare in parole un'opera d'arte, e queste di Gaber sono davvero delle opere d'arte.
A 360 gradi.
Esatto, quindi ti senti sempre un attimo in qualche modo non capace di poterlo fare. Allora mi piaceva chiudere questa puntata proprio con le parole di Giorgio Gaber e di Qualcuno era comunista. Ma perché? Perché questa canzone rappresenta, a mio modesto parere, la fine non solo di un percorso politico, ma rappresenta la fine di un sogno. È brutto da dire, ma è proprio così. Sentite cosa dice Gaber in questo capolavoro. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella sporca cosa che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Cioè, ogni parola è una roba che proprio ti arriva addosso, incredibile. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era uno slancio, il desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone. Da una parte la personale quotidiana fatica, dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare davvero la vita. Niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora, anche ora, ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito, due miserie in un corpo solo. Questo è l'epitaffio non solo del comunismo, del grande partito comunista, ma è davvero purtroppo l'epitafio di un sogno. Però attenzione, per chi ha creduto in quelle stanze e in qualche modo ci continua a credere, anche se in maniera diversa, ci sono dei passaggi che devono richiamare al futuro, cioè devono aprire la strada di un nuovo futuro. Perché io credo che se non sono liberi e felici anche gli altri, non lo saremo mai noi come singoli individui. Quindi questo è davvero un trattato sociologico. Grazie Gaber, perché non ci potevano essere parole migliori per concludere questo percorso. Alla
Grazie
prossima.
a te per averci ricordato.
Grazie Michele. Alla prossima.
Alla prossima.
Dagli schermi di casa un signore un po' eccitato o una rossa decisa con il gomito appoggiato ti rallegra la cena sorridendo e commentando con interviste filmate ti raccontano a turno a che punto sta il mondo e su tutti i canali arriva la notizia, un attentato, uno stupro, o se va bene una disgrazia, che diventa un mistero di dimensioni colossali, quando passa dal video a quei bordelli di pensiero che chiamano giornali. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, e ogni avvenimento di fatto si traduce in tanti, sembrerebbe, si vocifera, si dice, con titoli d'effetto che coinvolgono la gente in un gioco al rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciateci aprire le finestre, lasciateci alle cose veramente nostre, e fateci pregustare l'insolita letizia di stare per almeno 10 anni senza una notizia. E in quel grosso mercato di opinioni concorrenti puoi pescare un'idea tra le tante stravaganti, e poi ci sono gli interventi e i tanti pareri alternativi che ti saltano addosso come le marche dei preservativi. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, e c'è un gusto morboso nel mestiere di informare, uno sfoggio di pensieri senza mai l'ombra di un dolore, e le miserie umane raccontate come film gialli sono tragedie oscene che soddisfano la fame di certi avidi sciacalli. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciateci almeno l'ignoranza, che è molto meglio della vostra idea di conoscenza, che quasi fatalmente chiama troppo l'informazione, oltre a non sapere niente anche più coglione. Servizi aggiornati testimoniano gli eventi con audaci filmati e inquadrature emozionanti di persone malate che non possono guarire, di bambini denutriti così ben fotografati messi in posa per morire. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. Sarà che siete in preda di uno strano meccanismo, intervenire se conviene, forse è una regola del giornalismo, e quando c'è una guerra allora aumenta la richiesta. Non aspettavate altro, vi sbizzarrite coi talk show, per voi diventa una festa. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciatemi col gusto dell'assenza, lasciatemi da solo con la mia esistenza, che se mi raccontate la mia vita di ogni giorno, finisce che non credo neanche a ciò che ho intorno. Ma la televisione che ti culla dolcemente, presa a piccole dosi, direi che è quasi un tranquillante. La si dovrebbe trattare in tutte le famiglie, con lo stesso rispetto che è giusto avere per una lavastoviglie. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. E leggendo i giornali con un minimo di ironia li dovremmo sfogliare come romanzi di fantasia, che poi il giorno dopo o anche il giorno stesso vanno molto bene per accendere il fuoco o per andare al cesso. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. Che manca, che manca, che manca l'aria.